alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini.
Leggere i miti è molto divertente, mi auguro che sia divertente anche sentirli raccontare, ma a volte è ancora più divertente, o meglio più interessante, è farsi qualche domanda sui miti. Proviamo a farcene una, in parte l'avevamo anticipata ieri. È una domanda a proposito di Orfeo, il mitico cantore che si voltò a guardare Euridice, che stava portando fuori dagli inferi, nonostante che Proserpina in persona, la regina dei morti, gli avesse dato l'ordine di non voltarsi. Lui lo aveva fatto ed Euridice era tornata a morire in qualche modo, era ritornata fra i morti. La domanda che vorremmo farci è questa: ma che c'è di male nel voltarsi a guardare? In fondo, che cosa aveva fatto mai il povero Orfeo e per quale motivo gli avevano dato proprio questa legge, come dice Virgilio: non ti devi voltare a guardare la tua amata prima di essere uscito dal mondo degli inferi. La spiegazione che in genere si dà, e che credo che sia quella giusta, è la seguente: ci sono cose con cui non bisogna avere neppure un contatto visivo, e questo vale soprattutto per i morti, per i fantasmi e anche per gli dèi in certi casi. Si diceva, per esempio, a Roma che quando si vedeva un fantasma, ci si imbatteva in un fantasma, bisognava coprirsi gli occhi con un pezzo della toga, se uno era uomo, insomma, o con un velo, e non guardare. E anzi, c'era un'espressione specifica, nere spexeris, non voltarti a guardare. Stabilire il contatto visivo con un essere appartenente al mondo dell'aldilà significava caderne preda, e questo perché stabilire il contatto visivo nel mondo antico, ma io sinceramente penso anche in quello moderno, è il modo più immediato per dire: fra me e te adesso c'è un rapporto. Capita, no, che quando uno ha antipatia per una persona o ci ha litigato non la guarda. Non la guarda, e cosa vuol dire? Beh, vuol dire: io non voglio avere a che fare niente con te. Stavo anche pensando, quando uno va al ristorante o in pizzeria, c'è sempre questa tecnica del cameriere che non ti guarda, no? Per cui non riesci a ordinare la pizza. Perché non ti guarda? Perché in questo modo ti sta dicendo: io non voglio, cioè, c'è da fare altro, insomma, non posso pensare a te. Quindi c'è qualcosa di elementare nel gesto che viene vietato ad Orfeo. Non ti voltare vuol dire: non devi stabilire un contatto visivo con qualcuno che appartiene ancora ai morti. Non ci si volta a guardare un morto. Dicevano i greci: quando si abbandona una casa, ed è un fatto triste, chiunque abbia cambiato casa qualche volta lo sa, che insomma ci si lascia sempre un pezzo di cuore dentro la casa che si lascia, i greci dicevano: quando si abbandona una casa non bisogna voltarsi, non bisogna voltarsi perché là fuori ci sono le erinni, e se si guardano le erinni si resta prigionieri delle medesime e dopo non si parte più. Insomma, Orfeo aveva trasgredito una legge abbastanza profonda, abbastanza radicata nella cultura, che è quella di non stabilire il contatto visivo con qualche cosa che non si deve guardare. Ma perché lo aveva fatto? Dicevamo un'altra volta, lo aveva fatto per troppo amore, oppure l'aveva fatto per motivazioni filosofiche, ironiche, insomma ognuno ha dato la sua. Gli antichi insistono però, adesso facciamo un po' di processo a Orfeo, ma perché l'hai fatto? Perché ti sei voltato? Gli antichi insistono su questo, per oblio. Lui aveva dimenticato questa legge. Perché l'aveva dimenticata? Possiamo insistere con le nostre domande, no? Quasi immaginiamoci fosse Orfeo lì e noi potessimo continuare nell'interrogatorio. D'accordo, adesso ci hai spiegato perché non ti dovevi voltare, ma ci vuoi spiegare perché ti sei voltato? Perché me ne sono dimenticato? E perché te ne sarai dimenticato? Anche qui ci può essere una spiegazione. Innanzitutto l'oblio. L'oblio che cos'è? L'oblio, diceva Claude Lévi-Strauss in un saggio abbastanza famoso, l'oblio lui lo definiva così: è un difetto di comunicazione con noi stessi. A un certo punto noi non comunichiamo più con noi medesimi e questo prende il nome di oblio. Diceva, c'è anche un eccesso di comunicazione con noi stessi, continuava Lévi-Strauss, e questa è la nostalgia. Quando uno comunica troppo con se stesso diventa nostalgico. Qui comincia a risuonarci qualche cosa, no, con Orfeo, perché lui in effetti, dopo che ha perso Euridice, come abbiamo già raccontato un'altra volta, diventa nostalgico di questa donna, pensa solo a lei, canta solo di lei, parla solo di lei, e ha un eccesso quindi di comunicazione con se medesimo, si chiude, tant'è che rifiuta il contatto con le altre donne. Ma prima aveva avuto questo difetto di comunicazione con se stesso, aveva dimenticato probabilmente per questo motivo, perché stava nel regno dei morti. Il regno dei morti, infatti, per i greci è un mondo caratterizzato proprio dalla cifra dell'oblio. I morti sono i dimentichi per eccellenza. I morti ci sono, sopravvivono in qualche modo per i greci in una forma molto larvata, si chiamano psichai, soffi praticamente. Quindi nell'Ade ci sono questi soffi, queste psichai, queste parvenze, li chiamano a volte anche eidola, che vogliono dire immagini che si possono solo vedere. Si possono solo vedere, ma non si possono toccare, non si può fare altro, sono pure creature visive. Queste eidola ci vengono descritte proprio come persone assolutamente prive di facoltà intellettuali. Infatti una famosa archeologa storica americana che si chiamava Emily Vermeule, che io ho anche avuto la fortuna di conoscere molti anni fa, Emily Vermeule, che scrisse un famoso libro sul mondo dei morti, si poneva a un certo punto questa domanda, cioè, ma perché i greci concepivano i morti come degli stupidi? Ed è vero, in effetti, spesso vengono descritti questi eidola, queste psichai dei morti, come creature insensate, prive di cervello, prive di qualsiasi memoria, di qualsiasi presenza a se stesse. Quando Odisseo incontrerà i morti, in una scena famosa del libro undicesimo dell'Odissea, quello che scoprirà è proprio questo, che là dentro i morti non c'è proprio nulla, e persino sua madre, Anticlea, quando lo vedrà, non lo riconoscerà, dovrà bere il sangue delle vittime per poter riprendere un po' di presenza, altrimenti Anticlea, come tutti gli altri, ha dimenticato tutto. In certe tradizioni religiose dei greci addirittura questo oblio era provocato, si diceva infatti che l'anima, una volta abbandonato il corpo, dovesse bere a una fonte, che si chiamava la fonte di Lete, la fonte dell'oblio, per dimenticarsi di tutto. Quindi, per definizione, per eccellenza, il mondo dei morti è un mondo dove si dimentica. Probabilmente Orfeo era stato contagiato da questo oblio dei morti, era diventato oblioso lui stesso. Nel folklore tedesco si insegnava ai bambini, nella tradizione così contadina, di non guardare, di non leggere le scritte sulle tombe, perché altrimenti se si leggono le scritte sulle tombe si perde la memoria, così si diceva ai bambini tedeschi fino all'Ottocento. Probabilmente Orfeo era caduto vittima della stessa malattia. Un proverbio molto noto dice così: per un punto Martin perse la cappa. Forse molti di voi lo ricorderanno, si dice di quelle persone che erano quasi riuscite a combinare qualcosa, magari anche di qualcosa di molto importante, e invece per un punto, per una sciocchezza, per poco, non ci sono riuscite. Stiamo parlando di Orfeo che non riesce a liberare Euridice dagli inferi, perché all'ultimo si dimentica della legge che gli è stata imposta e si volta a guardare. Io ho sempre pensato che anche Orfeo è come Martino, anche Orfeo per un punto ha perso la cappa, ha perso Euridice, ce l'aveva fatta, aveva convinto addirittura Plutone e Proserpina con la forza del suo canto e della sua magia, si stava riportando fuori Euridice dagli inferi, ma per un punto, per una indiscrezione, per un momento di oblio, di dimenticanza, di troppo amore, quel che sia, si volta a guardare e la perde per sempre. Orfeo è uno dei tanti eroi, però, che per un punto si è perso la cappa nel mondo dei miti. Proviamo a fare qualche altro esempio. Alessandro Magno, quando diventerà poi anche lui un eroe del mito, nei romanzi che fioriscono dall'ellenismo in poi, ma soprattutto nella tarda antichità, Anche Alessandro Magno diventa qualcuno che per un punto perse la cappa. Infatti si raccontava che nelle sue meravigliose avventure di conquistatore fosse anche passato vicino alla fontana dell'immortalità. C'era passato accanto, insomma, l'acqua scorreva, lui poteva fermarsi, bere, e invece non l'ha fatto. Non l'ha fatto e è andato oltre, e quelli che lo seguivano, cioè sua figlia che si chiamava Calè e un cuoco, invece loro se ne accorsero, scoprirono che quella era l'acqua dell'immortalità. Il cuoco la scoprì, anzi, perché siccome doveva lavare un'acciuga salata, ce la buttò dentro e vide che l'acciuga rinviviva, e quindi da lì capì che questa era un'acqua miracolosa. La beve, il cuoco e la figlia di Alessandro diventarono immortali, Alessandro no. Anche Alessandro per un punto perse la cappa. Lo stesso però per un punto perse la cappa anche Achille, perché doveva diventare immortale, invulnerabile. La madre, Teti, lo tuffò nell'acqua dello Stige, oppure, come dicevano altre fonti, lo bruciò dentro una fiamma per renderlo eterno, ma lo teneva per un tallone, e quella parte non raggiunse quel grado di invulnerabilità e di immortalità che sarebbe stato necessario, e quindi Achille, che aveva rischiato di vincere anche lui la morte, fallì. Il caso più drammatico, più ironico, tutto sommato anche più buffo però, di gente che ha perso la cappa, cioè l'immortalità per un punto, è rappresentato da un eroe greco che si chiamava Titone. Titone era un bellissimo giovinetto di cui si innamorò l'Aurora, Eos. Possiamo immaginarsi la scena, no? Questa donna Aurora, donna splendente, piena di luce, che si affaccia al mondo che è buio, sparge la sua luce rosata sulla campagna, vede questo bellissimo giovinetto, Titone, che sta ancora dormendo, si avvicina a lui, se ne innamora, lo prende, decide di farne il suo compagno, chiede a Zeus l'immortalità per Titone e Zeus gliela concede. Titone diventa immortale, salvo che la poveretta Eos si è dimenticata di chiedere, oltre all'immortalità, anche l'eterna giovinezza per questo suo amato Titone. Ecco che allora si trova in casa un vecchio, vecchissimo, sempre più vecchio, che non muore mai, che continua a crescere nella sua vecchiaia, e che i greci dicevano che era diventato come una cicala, insomma, perché aveva una voce sempre più sottile e un corpo sempre più leggero. Anche Titone era un eroe che per un punto aveva perso la cappa. Eccolo qua, il nostro Orfeo, dunque, che come Achille, come Titone, come Alessandro, aveva perso l'immortalità per una sciocchezza, per una sbadataggine, potremmo dire. Che cosa significa questo racconto? I racconti spesso hanno un significato, non ce l'hanno sempre, intendiamoci, però vale sempre la pena di chiedersi se per caso non ne abbiano uno, per poi magari decidere che non ce l'hanno. Nel nostro caso io credo che il racconto di Orfeo abbia un significato. Ha un significato abbastanza evidente, che è un significato di carattere ironico, che potremmo riassumere così: è inutile che gli uomini cerchino di vincere la morte, tanto non ce la faranno mai, perché succede sempre qualcosa che glielo impedisce. Abbiamo raccontato tempo fa la storia di Sisifo, che era l'unico che aveva lottato con la morte e sul momento ce l'aveva fatta a sconfiggerla, ma poi non solo era morto, ma l'avevano messo all'Ade a rotolare un sasso che, una volta arrivato in cima a una salita, ritornava indietro. Ed è questo il famoso lavoro di Sisifo. Vincere la morte, insomma, sembrerebbe non si può, perché anche quando sembra che uno ci sia riuscito, accade qualcosa che butta all'aria tutto. Ma potremmo anche immaginare che il racconto di Orfeo avesse un significato differente, che fosse un significato, come dire, un po' più di speranza. E questo magari ci fa anche piacere, tutto sommato. Un significato di speranza in che senso? Come dire, potremmo cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Ce l'aveva quasi fatta ed è stato un piccolo incidente a impedire che Euridice potesse tornare a vivere. In altre parole, mortali provateci ancora, nel senso che è stata talmente una sciocchezza, un oblio, una dimenticanza quella che ha prodotto il fallimento dell'impresa. Però questo non impedisce che qualche altra volta voi ci possiate riuscire a vincere la morte. In altre parole, miti di questo tipo potrebbero configurare una situazione di questo genere. la morte non diventa più un fatto ineluttabile, un fatto contro il quale non si può lottare. La morte assume a un certo punto la mortalità, la condizione di mortale, assume quasi la condizione di un incidente. Come dire, normalmente ci si potrebbe fare a non morire, però può capitare che si muoia. Ma, come dire, non è un fatto ineluttabile, tant'è vero che a provocare la morte sono degli incidenti abbastanza stupidi. Questo modo di pensare in realtà esiste anche nella nostra società contemporanea, secondo me. Molte volte, infatti, il decesso di una persona è descritto come provocato da un incidente, no? Beh, sì, sembrava che avesse superato l'operazione, salvo che, e allora addirittura lì si fanno anche delle indagini sul medico, che cosa ha fatto, si è comportato bene, si è comportato male, e il medico stesso si colpevolizza e dice, ah, se avessi pensato quello, se avessi fatto quell'altro, magari questa persona sarebbe ancora in vita. Come dire, è un modo di vedere la condizione normale dell'uomo come quella di chi vive e di chi deve vivere, e come è la morte una specie di incidente che sopravviene e che turba un ordine, che sarebbe l'ordine della vita. Se così fosse, allora il mito di Orfeo, che per un punto perde la cappa, diventerebbe una singolare e interessante rappresentazione del modo in cui noi uomini, anche moderni, vediamo e viviamo il rapporto fra la vita e la morte. Ma a questo punto io non posso che salutarvi e darvi appuntamento a domani alle 8 della sera, ancora su Radio 2, per altri miti e altri racconti dal mondo dei Greci.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini. Regia di Angela Zamparelli. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.